Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
Siamo qui con una nuova puntata di Frequenze d'autore che va in onda su Gorgo Radio e oggi siamo qui per intervistare l'autore di Le memorie dell'ombra, Jacopo Montrasio, che è qui per parlarci della sua attività di scrittore e appunto del suo ultimo libro. Ciao Jacopo!
Ciao, ciao Valentina!
Eccoci qua, siamo contenti di averti con noi e insomma comincio subito a farti le domande se sei d'accordo.
Ok, perfetto, sono qui.
Vado. Allora, quindi Le memorie dell'ombra, il tuo nuovo libro, chi meglio dell'autore può raccontare agli ascoltatori di che cosa si tratta? Raccontaci un po'.
Allora sì, Le memorie dell'ombra è un thriller psicologico che è ambientato nelle nostre zone qua. Cioè praticamente tra la Brianza e la provincia bergamasca, così. Ho voluto parlare di posti che conoscevo, perché quelli sono quelli in cui ho vissuto, no? Quelli in cui ho vissuto la mia infanzia, la mia adolescenza, così. E io credo che se conosci un contesto poi lo riesci a dipingere un po' meglio con le parole, cioè conosci i sapori, i colori, le sfumature, quindi riesci un attimino a farlo rendere di più tra le parole scritte.
Cioè.
Romanzo, sì, sei d'accordo?
sì, sono d'accordo.
Ok, allora, come da tradizione thriller c'è un serial killer nel romanzo che per il modo in cui posiziona i cadaveri, diciamo che la squadra che indaga comincia a vedere dei riferimenti alla mitologia greca, alla mitologia romana e con qualche accenno anche all'inferno dantesco. Quindi poi quando il killer balza agli onori della cronaca, viene affibbiato il nome del traghettatore, stile Caronte, per via delle monete sugli occhi che mette sul primo cadavere, insomma. E il protagonista della storia è Achille Cent'anni. Achille Cent'anni, che è uno psicotanatologo, che è sostanzialmente uno psicologo, uno psichiatra che studia la morte. Cioè, gli psicotanatologi sono dei professionisti che realmente esistono, lavorano di solito negli hospice, che sono quelle strutture dove vengono mandati i malati terminali che non possono più avere delle cure a casa, no? A domicilio o in un ospedale normale. Questi malati vengono mandati negli hospice, se trovano posto, e lì ricevono le cure palliative, che sono quelle, la terapia del dolore sostanzialmente, che gli permette di non soffrire, insomma. E in più hanno anche un sostegno psicologico che cerca di accompagnarli alla morte. E lui è uno psicotanatologo e vive tutti i suoi conflitti, perché se hai a che fare con la morte tutti i giorni, credo che dei conflitti interni tu li abbia. E lui conosce Irene, che è una ragazzina di neanche 15 anni che è malata terminale, e affronta con lei le prime fasi del percorso. Dopodiché la ragazza sparisce e naturalmente si pensa a un rapimento o anche un suicidio. Viene la polizia, comincia a indagare, e poi si scopre tutta una serie di retroscena che adesso non ti dico, perché sennò che lo compri a fare? Cioè.
Niente spoiler.
Esatto, non spoiler.
Ok, beh, direi che sono argomenti anche belli tosti che hai affrontato. Come è nata l'idea che ti ha portato a realizzare questa storia?
Beh, allora, l'idea è nata da uno spavento, nel senso che tempo fa c'è stata la possibilità, ho fatto delle visite, mi hanno ventilato la possibilità che io avessi un tumore. E quindi, come puoi immaginare, mi sono spaventato, stavo dicendo una parola peggio di spaventato, ma diciamo spaventato, e sì, sai com'è, e poi vabbè. Poi
siamo in radio.
Dai, non si può, facciamo i corretti. E dopo aver fatto degli accertamenti, nulla è, fortunatamente è risultata una ciste. Però nel periodo intercorso tra quello che è stata i primi dubbi che sono venuti ai medici e gli accertamenti, avevo tutta una serie di domande che mi tormentavano, insomma, avevo un peso dentro, e cioè mi chiedevo che cosa avessi fatto, insomma, se fossi stato davvero malato, se sarei stato soddisfatto della mia vita, capito, se cosa avevo fatto del mio tempo, ecco, cioè qual era il significato della mia presenza al mondo, cioè avevo lasciato un segno, avevo senso come uomo, sai, tutte quelle domande lì che uno si pone, credo, esclusivamente in determinati momenti della vita, e quando poi ti scontri con delle realtà che sono più grandi di te. E di solito credo che nel quotidiano noi non andiamo a pensare a queste cose perché siamo presi da quello che è la vita ordinaria, no? Cioè tu ti alzi la mattina, vai a lavorare, torni a casa, c'hai la famiglia, c'hai la spesa da fare, la benzina, queste cose qua, non vai, spesso non riesci ad andare oltre, ma proprio perché non ne hai fisicamente il tempo. Quando invece ti scontri contro un muro che si chiama paura, allora lì cominci a farti due domande in più. E quando ti fai quelle domande lì diventa un problema, perché non sempre si è soddisfatti della propria vita. Io per esempio non lo ero, e di conseguenza tutte le mie angosce si sono centuplicate, e l'unico modo che ho trovato per riuscire a calmarle è stato scrivere. Ho cominciato a scrivere, sono in qualche maniera riuscito a imprigionare le mie paure, tutte le mie angosce tra le parole, e poi da quegli appunti lì è nato Le Memorie dell'Ombra.
Chiaro, quindi un momento, diciamo, che poteva essere difficile, ti ha fatto scaturire delle domande esistenziali che alla fine hanno portato a questa storia. E, per quanto riguarda invece i personaggi, spesso quando leggiamo un libro, almeno a me capita, mi chiedo se i personaggi che popolano quella storia esistono davvero oppure no. E quindi ora ti chiedo, i personaggi delle Memorie dell'Ombra sono reali, sono ispirati a persone reali oppure sono totalmente immaginari?
No, vabbè, allora, sono ispirati a persone reali, praticamente tutti i personaggi, partendo dalla squadra che poi indaga sugli omicidi, allo stesso killer e a Achille Cent'anni, che è il protagonista. Sono tutti ispirati a persone reali. Ad esempio Cent'anni è ispirato a una reale psicotanatologa che ho avuto la fortuna di conoscere, e la quale mi ha fatto capire quanto è complesso il mondo degli psicotanatologi. Cioè tu immagina, già uno psicologo o uno psichiatra fa un lavoro che è quasi al limite della fantascienza, no? Perché deve riuscire a interpretare la mente, interpretare il corpo, interpretare le azioni può essere semplice, ma interpretare la mente direi che è sostanzialmente fantascientifico. E, uno psicotanatologo deve arrivare alla mente di una persona che sta per morire e deve cercare di rendere quell'evento quantomeno accettabile. Di conseguenza, a parte lo studio immane che ci sta dietro, perché se poi c'è veramente un lavoro di studio titanico, ma poi anche la sensibilità che deve avere una persona del genere è estrema, ed è una figura che è paradossalmente la meno conosciuta dell'ambito psicologico, perché uno sente sempre parlare di psichiatri, di psicologi, ma mai di psicotanatologi, che sono comunque psichiatri, però di una branchia un po' particolare, ecco. E vabbè, quindi Achille prende i natali, diciamo, da questa ragazza, da questa psicotanatologa. Poi naturalmente c'è dentro parte di me in diversi personaggi, come ti dicevo prima, quindi nelle paure, nel modo di porsi, nelle domande che si pongono, ci sono dentro tutte le mie paure, tutti i miei dubbi, tutte le mie crisi esistenziali. E poi ci sono anche altri professionisti del settore che ho conosciuto e che ho avuto la fortuna con cui ho avuto la fortuna di poter parlare, e che mi hanno dato, insomma, tante informazioni che sono necessarie se vuoi scrivere un libro, ecco.
Ma quindi tra i tuoi personaggi c'è qualcuno che ti assomiglia più di altri, o diciamo hai messo un po' di te in tanti pezzettini di te in vari personaggi? Secondo te ce n'è uno che ti assomiglia più degli altri oppure no?
Allora, io ho diviso me stesso in due personaggi. Uno è Achille Cent'anni, come quello che dicevo prima, per tutto questo senso della vita che va ricercando in tutto il libro, e che è quello che facevo io ieri e faccio anche oggi sostanzialmente, quindi in lui ho messo tutta questa mia voglia di cercare un senso, di darmi un senso, dare un senso a me stesso, capito? E poi dall'altra parte c'è invece Adam, che è un personaggio che inizialmente non compare nel libro, ma che poi praticamente esplode nella seconda parte, e Adam è la mia rabbia, la mia incazzatura, questa non si dice per radio, però non diciamolo a nessuno. La rabbia con la quale lui cerca di rimanere a galla nel mondo è la mia rabbia con la quale cerco di rimanere a galla nel mondo. La sua, il suo filtro, il modo in cui lui vede il mondo è parte del mio modo di vedere il mondo. Quindi diciamo che sono diviso in due lì dentro.
Chiaro. A proposito, diciamo, collegandoci un po' alla domanda che ti facevo prima, cioè come è nata l'idea del tuo libro, ti chiedo ora, ma tu hai sempre avuto il desiderio di scrivere, oppure diciamo questo desiderio ti è scaturito solo in questa occasione in cui hai avuto appunto una situazione particolarmente delicata? E quindi vorrei sapere se tu che cosa fai nella vita oltre alla scrittura, e se magari la scrittura si collega in qualche modo a qualche aspetto della tua vita.
Allora, oggi lavoro a scuola e quindi sì, da un lato la scrittura è sempre connessa alla mia esistenza. Diciamo che io ho cominciato a scrivere quando ero, credo, tredicenne, 13-14enne. Ero un adolescente sballato, mettila così, ero un mezzo tossico, sai, di quelli che sono sempre in mezzo ai casini, di quelli da risse ogni due giorni, robe così, no? Uno di quelli che le mamme dicono, oh madonna, madonna, ecco, quelli lì. E quindi quando ero ragazzino, per lo stesso identico motivo, ho cominciato a scrivere. Io ero un fan di Jim Carroll, che è un poeta newyorkese, e lui aveva l'abitudine, c'è stato anche un film di DiCaprio che non mi ricordo come si chiama, che rappresentava Jim Carroll, mi sembra Poeti dall'inferno, non mi ricordo più, no, quello forse era quello di Rimbaud, vabbè, comunque. E lui era un poeta newyorkese che aveva l'abitudine di andare in giro con un piccolo quadernetto nella tasca dietro dei pantaloni, no? E quando gli veniva lo schizzo, scriveva. E io facevo così quando avevo 13-14 anni, scrivevo in ogni stato, diciamo, mentale e psicofisico, e ho riempito una cifra di questi quadernetti di Arietti, Moleskine, tutte queste cose qua. Dopodiché sono passato da Jim Carroll a Jim Morrison, mettila così, nel senso che ho cominciato a cantare, facevo il frontman in una band della zona, poi abbiamo fondato un tributo ai Guns N' Roses, abbiamo girato per una buona parte d'Italia. Poi sono invecchiato e mettersi a cantare Axel a 40 anni diventa rigida, quindi, cioè, e poi mi sono ridedicato alla scrittura quando ho rincontrato la scrittura quando ho avuto questo problema, e mi sono riscoperto un'altra volta a trovare nella scrittura la mia catarsi, mettila così, una bella stampella per continuare a camminare.
Sì, lo capisco, la scrittura effettivamente aiuta a diciamo buttare fuori i pensieri e anche rimetterli in ordine, quindi mi piace questo racconto che hai fatto, e complimenti, complimenti per la tua esperienza da cantante. Tra l'altro diciamo che Axel canta anche adesso, quindi dai, si può fare un po' a tutte le età forse, sì, no?
Sì. Ma Axel non c'ha moglie e figli, però eh.
Lo so. Lo so. È vero, è vero.
Comunque sono tuttora un fan di Axel. Anzi,
sì, dai.
Luglio 22 ci siamo.
Speriamo che per luglio 22 sia possibile. Incrociamo le dita. E prima c'è una cosa che mi ha incuriosito, cioè dicevi che quando eri adolescente andavi in giro con questo taccuino dove annotavi le tue idee, e quindi mi chiedo, tu appunto, hai in qualche modo dei rituali legati alla tua scrittura, nel senso vai in un posto specifico, usi, hai delle, non so come dire, procedure specifiche, appunto, magari prendi delle piccole annotazioni e poi le rivedi, oppure ti siedi alla scrivania e scrivi di getto, come funzioni come in termini di scrittura?
Allora, funziona male, come tutto il resto, nel senso che la scrittura è... Io scrivo sostanzialmente di notte. Perché? Perché di giorno vado a lavorare, torno a casa, c'ho la famiglia, tutte le incombenze ordinarie quotidiane, c'ho una figlia energica di brutto e di conseguenza è violentissima da gestire. Dopodiché, quando finisce tutto... Quindi dopo le 10:30 di sera, che sono praticamente una sorta di zombie col faccione, mi posso dedicare alla scrittura. Quindi ovunque sono, mi piazzo davanti, di solito ultimamente uso l'iPad perché sono diventato un poltrone, quindi mi strasvacco sul divano e mi piazzo davanti all'iPad e comincio a scrivere. Tempo fa, come ti dicevo, avevo la ritualità del mio taccuino in tasca e ovunque fossi mi mettevo a scrivere. Ecco, adesso, oggi come oggi, invece, cerco di scrivere il più possibile nei ritagli di tempo, però devo anche gestire la mia passione folgorante per la lettura, perché io credo che non esiste scrittore che non sia un lettore, no? Quindi il mio tempo lo divido, il mio tempo rimanente nella giornata lo divido tra lettura e scrittura. Quindi sono uno scrittore notturno, mettila così.
Ci sta, mi piace. Anch'io in realtà spesso scrivo la notte, però diciamo che sono un po' indecisa ultimamente tra la notte. Perché come dici tu, il problema della notte è che poi arrivi molto stanco, quindi è difficile effettivamente. Ultimamente sto sperimentando il mattino, però mattino presto, però non sono ancora giunta a una quadra. Comunque la notte mi sembra sempre un buon momento, anche perché effettivamente diciamo non hai disturbi, non hai distrazioni, e sembra un po' quasi del tempo in più della giornata, anche se poi bisogna anche dormire.
Sì, vabbè, quello poi... Ci abbiamo tempo più avanti per dormire. Poi la notte ha quella sensazione di sacro, no? Cioè, sai, il silenzio, il buio, il gatto che si fa le unghie sul tuo ginocchio, quelle cose lì.
Capisco, anche da proprietaria di gatti.
Sì, sai com'è.
Ci capiamo. Ci capiamo. Allora, prima dicevi che sei anche un gran lettore e quindi ti chiedo domanda classica, se vuoi. Hai un autore, un'autrice che apprezzi particolarmente, che magari ti sono stati di ispirazione in passato, che lo sono adesso? Diciamo, se vuoi consigliare anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici letture particolari che tu hai apprezzato più di altre, diciamo.
Beh, allora, ho 10 milioni di scrittori che adoro, mettila così, nel senso che leggendo poi di solito o uno scrittore non mi piace, cioè nel senso che leggo le prime 10 pagine e non mi piace, non mi prende, o se mi prende tantissimo di solito. Adesso, per esempio, sono diventato un fan fanatico di Ilaria Tuti, che è una scrittrice giovanissima, che sta ottenendo un successo incredibile, ma meritatissimo, perché è veramente fantastica. Fiori sopra l'inferno, se devo citare un titolo, bellissimo davvero, veramente fantastico. Oppure Scilla Buonfiglioli, che sono un'altra autrice giovanissima che scrive per Mondadori. Moderni ce ne sono diversi. Se devo andare un pochino più sul classico, sono un fan di Victor Hugo, specialmente dei libri meno conosciuti, tipo L'ultimo giorno di un condannato a morte, è un libro che lui scrive tipo a 25 anni, se non sbaglio, comunque giovanissimo, forse anche meno. È un libro di 60 pagine che però una volta che lo leggi rimani con la mascella per terra per tipo 2 giorni, perché ha la capacità di passarti una serie di sensazioni che è a livelli incredibili, veramente sembra di stare lì, ed è geniale davvero. Poi mi piacciono moltissimo i classici, quindi torniamo indietro a Omero, torniamo a consiglio, insomma. Ce n'è da leggere, ce n'è.
Ma diciamo, hai proprio l'autore preferito che dici vorrei scrivere come lui o come lei? Se c'è, non deve esserci per forza, però così, per curiosità.
Beh, allora la butto su Hugo. La tocco piano, mettila così.
Ok, ok, beh, no, è giusto, giusto. Quindi un nome importante. Eh no, effettivamente è uno dei più grandi autori della nostra letteratura europea, quindi assolutamente. Ma cosa ti piace in particolare di lui? Se c'è qualcosa che tu in qualche modo hai preso e magari vorresti riprodurre nei tuoi scritti?
Allora, io credo di Hugo che la cosa più, è tutto sostanzialmente a un livello stratosferico, ma la cosa che mi colpisce di più in lui è la capacità di veicolare le emozioni, cioè la magia della scrittura, secondo me, è proprio in quello, cioè tu scrivi una cosa a casa tua nel 1800X, io la leggo nel 2010 e riesco a sentire quello che tu volevi che io sentissi, capito? Questa è una cosa che rasenta la magia, se ci pensi. E lui ha questa capacità fenomenale di trasmettere emozione. Cioè, è proprio tu a un certo punto devi staccare gli occhi dal libro, respirare un attimo e poi riprendere la lettura, perché è veramente intenso. E quello sarebbe, cioè, arrivare al suo livello secondo me è sostanzialmente impossibile. Penso di aver detto sostanzialmente tipo 74 volte in queste interviste, quindi cioè, penso niente, queste sono e comunque arrivare ai suoi livelli, dicevo, credo che sia impensabile, però ecco, mi piacerebbe prendere da lui quella capacità lì, la capacità di passare più emozioni possibili nelle parole.
Giusto. E, a proposito di emozioni, qual è stata l'emozione più grande, l'esperienza più bella da quando hai pubblicato il tuo libro? Se vuoi raccontarci qualche aneddoto legato appunto alla pubblicazione, a che cosa, che cosa ha portato nella tua vita questa esperienza?
Beh, diciamo che tutto è stato una grandissima soddisfazione. Io sono partito per gioco scrivendo un racconto per un concorso nel 2016, sono ripartito. Nel 2016 ho scritto questo racconto e sono riuscito a arrivare sul podio in questo concorso e ho vinto la pubblicazione di un romanzo breve che poi è stato traslato in parte delle Memorie dell'Ombra. E mi ricordo quando mi hanno chiamato sul podio quel giorno lì per questo racconto, c'era mia moglie con me, dicevo: "Dai, pensa se un giorno ci fosse il mio nome su un libro tutto mio, no?" E poi è successo. E vedere il tuo nome su un libro che hai scritto te, con dentro quello che provi te, con le parole che hai scritto te, ti dà quel senso di eternità, nel senso buono, nel senso che è una cosa che tu hai fatto e che è uscita da te ed è lì, solida, presente nel mondo, no? Anche se te non ci sei. E quella è una sensazione molto particolare e una soddisfazione incredibile. Dopo ci sono state le presentazioni, c'è stato il Salone del Libro, ci sono state presentazioni in Umbria, in Veneto, in Piemonte, in Lombardia, insomma ci sono state tante presentazioni con i lettori che ti dicono che gli è piaciuto, insomma le varie recensioni, sono state tantissime le soddisfazioni, ma soprattutto è quando il lettore viene lì e ti dice: "Guarda, il tuo libro mi è piaciuto, mi ha fatto riflettere, ho cambiato questa cosa, ho vissuto quest'altra esperienza", è una figata, ecco, questa è la cosa più bella secondo me.
Capisco, capisco. Sì, effettivamente l'incontro con i lettori per un autore è forse una delle esperienze più complete, no? Perché dopo che tu hai creato qualcosa in solitudine, poi tu regali questa cosa al pubblico ed è bello quando poi loro tornano da te e ti danno qualcosa in cambio, in un certo senso, no? Cioè ti danno le loro le emozioni, le sensazioni che hanno provato leggendo quello che hai scritto tu. Quindi sicuramente, insomma, capisco, è una bella esperienza.
Sì, perché riparte tutto il concetto da quella, dalla cosa di prima di Hugo, no? Cioè se un lettore ti dice guarda, ho provato questa emozione leggendo il tuo libro, ecco, lì hai fatto, sei riuscito a passare qualcosa ed è la soddisfazione più grande, secondo me.
E adesso hai dei progetti futuri? Te lo chiedo sapendo che non si possono dire troppe cose, però per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, c'è qualcosa in pentola? Scriverai ancora o vuoi appendere la penna al chiodo?
No, scrivere sempre e comunque. Cioè, il mantra top è leggere, 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 scrivere, 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 ecco. Quindi scriverò sempre e comunque, anche se fosse soltanto per me, mettila così. Poi ci sono invece dei progetti in ballo, c'è il progetto di un secondo romanzo, ci sono diversi concorsi ai quali sto partecipando e probabilmente sarò parte della giuria di un grande concorso nazionale, quindi ci sono tante cose che arriveranno.
Ah, complimenti, complimenti. Se vogliamo seguirti o seguire le tue prossime iniziative, dove possiamo trovarti?
Vabbè, su Facebook come Jacopo Montrasi, su Instagram e basta, perché poi per il resto mi hanno consigliato di aprirmi profili anche in altri social, ma sono abbastanza per adesso pigro, lo farò in seguito, però per adesso diciamo principalmente Facebook e Instagram.
Ok, e quindi lì diciamo se i nostri ascoltatori e ascoltatrici vogliono sapere appunto se ci sono prossime presentazioni o prossime uscite, le annuncerai lì?
Sì, ho lì, ho il TG5, ecco, vediamo.
Ah, ok. Ottimo. Ok, allora, quindi l'ultima cosa, ripetiamo, il tuo ultimo romanzo, Le memorie dell'ombra, che non ti ho chiesto, scusa, l'editore, e dove possiamo trovarlo?
Beh, l'editore è Bertoni Editore, un editore umbro, e lo potete trovare in tutti gli store e nelle librerie, se non c'è si può ordinare.
Ok, perfetto. Comunque devo dirti che mi hai convinto, mi hai incuriosito e quindi sicuramente lo leggerò, perché sono questa figura dello psicotanatologo mi ha affascinato tantissimo, per cui sono curiosa e speriamo, sicuramente abbiamo incuriosito anche le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ah beh, poi fammi sapere insomma, poi anche se c'è qualche ascoltatore che poi deciderà di leggere il libro, fatemi sapere, commentate, insultatemi, fate quello che volete.
Recensioni, ma meglio se positive.
Molto meglio.
Ecco. E un'ultima domanda che è forse la più importante di tutti, veramente proprio quella che racchiude tutto il senso della nostra intervista e anche il senso della vita. Preparati.
Dai.
Preferisci cioccolato fondente o cioccolato al latte?
Assolutamente fondente rock and roll.
Grande. Condivido, anche io sono team fondente.
Assolutamente. Nero fondente.
Grande. Allora niente, ti ringrazio per essere stato qui con noi e speriamo di leggere presto altre tue produzioni. Grazie mille e salutiamo anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno seguito e alla prossima puntata. Ciao.
Grazie
a tutti. Voi.
Ciao a tutti. Grazie.
Radio, la radio dei grandi eventi.